Sono le 11.48, buongiorno a tutti, Sergio Savoia, Danny Rauseo in studio, oggi è venerdì, quindi ci sentiamo venerdì fino alle 12.30.
Sì, abbiamo saltato una puntata, ma eccoci qua, Gagliardi, speriamo, come Gagliardi nel senso dell'aggettivo, non del collega. Allora, 076,
che salutiamo,
076-321 1113 è il nostro numero WhatsApp per mandarci i vostri messaggi, mentre il numero di telefono è il solito, ma lo ripetiamo, 0848 03 08 08. Ecco, questo è naturalmente il modo per contattarci. L'argomento della trasmissione lo conoscete da un po', ci sentiamo venerdì, è quel momento settimanale, questi 45 minuti a vostra disposizione per fare domande sulla sì. RSI, radio, TV, web, quello che l'online, quello che volete. Come parliamo, se parliamo bene, se parliamo male, se siamo bravi, se non siamo bravi,
se vi piace, non vi piace, cosa eccetera. Vi piace, anche proposte, perché a volte sì. sono arrivate le proposte e poi magari ne parliamo perché...
Oggi annunceremo, signore e signori, che abbiamo accolto un paio di idee che avete proposto voi durante questo programma e che a breve le cominceremo a mettere in onda.
In attesa dei messaggi freschi di giornata, torniamo su quelli un po' sospesi nelle settimane scorse a cui non siamo riusciti a dare una risposta. C'è Palmi che aveva scritto: vorrei sapere fino a che punto il Consiglio federale legifera sulla gestione della SSR e della RSI e influenza i programmi delle emittenti. Si tratta solo della gestione o anche dei contenuti? Scrive Palmi.
E la risposta è né l'uno né l'altro. Il Consiglio federale non interviene nella gestione della SSR, che è un'azienda che ha una sua direzione, un suo management, quindi dei suoi dirigenti, dei propri obiettivi, e che si gestisce come un'azienda, quindi in proprio, non risponde della propria gestione al Consiglio federale.
Ha un mandato pubblico.
Esatto, e naturalmente il Consiglio federale non interviene nemmeno e non lo può fare per quello che riguarda quello che si dice, come si affrontano i problemi, come si discutono le questioni, che programmi facciamo, eccetera, eccetera. Questo serve, ci dà l'occasione anche per spiegare che il modello di finanziamento col canone, quindi con una tassa che viene prelevata e che viene assegnata a quello scopo lì, quindi allo scopo di fare alla SSR, radio e televisione e quant'altro, e anche alle private, serve per sottrarre il finanziamento alla dinamica politica. Quindi si evita che i politici, Consiglio federale o Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati, Assemblea federale, possano dire come bisogna fare i programmi o come non bisogna farli. Per ottenere questa indipendenza, modello che è utilizzato per esempio anche dalla BBC, la SSR si finanzia tramite una tassa di scopo, che è il canone, che va a noi e poi va anche alle private, che sono anch'esse indipendenti rispetto al potere politico.
Non potevi spiegarlo meglio.
Forse sì, però...
No, invece si è capito
molto. La prima botta è andata abbastanza bene.
Hai detto in lingua facile. Sandra, io ho già chiesto un'altra volta, ma non mi è stata data risposta. Come mai la domenica pomeriggio non ci sono più programmi in diretta di intrattenimento, ma solo telefilm? Qui si parla di televisione, ovviamente. Per un periodo c'è stato un programma, negli anni ci sono stati in diverse stagioni programmi in diretta della domenica pomeriggio condotti soprattutto da Carla Norgauer.
Sì, appunto, era una cosa a cui eravamo molto abituati, sì. I programmi della domenica pomeriggio. Abbiamo rinunciato, dunque qui non abbiamo la persona che è responsabile per quella scelta, ma credo che sappiamo abbastanza bene il motivo principale per cui si è deciso di fare così, che è un motivo essenzialmente di tipo finanziario, economico, o meglio una diciamo così ponderazione di quello che è il costo di fare un programma televisivo in diretta di un paio d'ore, come era il programma televisivo della domenica, e il seguito dal punto di vista dell'audience. Quindi è stata fatta una valutazione. D'altronde, quando si dice la SSR e la RSI devono risparmiare, da qualche parte questi risparmi bisogna farli. Quindi che cosa si fa? Si va a risparmiare anche proponendo telefilm invece che programmi prodotti, perché i telefilm costano di meno, nelle zone di palinsesto dove questo ha più senso. Quindi noi investiamo sul palinsesto e negli orari di programma dove sappiamo che c'è più pubblico. Questo naturalmente perché nel corso degli anni abbiamo dovuto ridurre la spesa e nei prossimi anni, come ormai abbiamo detto fino ad annoiarci da soli, dovremo ridurre ancora la spesa. Questo prima o poi ha un effetto sull'offerta, su quello che si riesce a offrire al pubblico.
Silvano parla di una rubrica, di uno spazio che c'è su Rete 1, che c'era su Rete 1, che si chiama Gli Altri, che è una serie di corrispondenze condivise in Svizzera, quindi uno scambio di corrispondenze con i colleghi di SRF, RTS e RTR che ci raccontavano notizie dalle altre regioni linguistiche. Lo stesso faceva Davide Gagliardi verso il resto della Svizzera, e lui chiede: andava benissimo il sabato mattina perché veniva trasmesso alle 8:30, perché cambiare in quel modo? Allora, da quest'anno è stato deciso, dopo anni, di cambiare un po' il progetto, di renderlo più itinerante e di renderlo più presente sul territorio, e quindi sono state proposte, una è già accaduta qualche settimana fa in Dogana ed erano delle trasmissioni in quattro lingue con i quattro corrispondenti sul posto nella zona di confine ticinese. Adesso non ricordo più, credo che fossero a non mi ricordo in quale dogana, sinceramente.
Fa niente,
fa niente. Però il tema era il confine, sì. E ce ne saranno altre tre nell'arco dell'anno, quindi Gli Altri è diventata una trasmissione itinerante in questo modo. È solo un cambio di scelta editoriale.
Naturalmente bisogna immaginare che questa è una trasmissione che si fa in collaborazione con le altre regioni linguistiche, quindi non è solo la RSI che fa sentire la propria voce, ma ci sono anche i desiderata dei nostri, diciamo così, confederati tedeschi, romandi e romanci, e bisogna un po' mettersi d'accordo, e probabilmente qualcuno ha sentito il bisogno di cambiare la formula, e niente, fateci sapere se questa formula vi piace di più o di meno. C'è qualcuno che dice: quando viene data una parola a un giornalista esterno durante i notiziari, il giornalista inizia subito il suo intervento con un sì. Non mi sembra corretto, o sbaglio? Beh, dipende che cosa gli chiedono. Se gli fanno una domanda che necessita la risposta sì o no, è corretto. Se invece è un intercalare, è vero che ogni tanto ci sono questi intercalari, che è una cosa di cui abbiamo parlato tanto in questo programma. Questi è, questi a, questi questi
sì,
certo.
Oppure a te la linea, Sergio Savoia, sì diretta da Berna, eccetera.
Ecco, è chiaro, noi sappiamo, perché è una cosa che si insegna alle persone quando cominciano a fare questo mestiere, che come cominci e come finisci è una delle cose importanti del tuo intervento. Quindi diciamo che il giornalista, tutti quanti noi, dovremmo avere in mente un modo per iniziare l'intervento che non sia questo, perché effettivamente è una cosa che ti viene da dire, ma è meglio cominciare direttamente con quello che devi dire. Però ecco, chiediamo un po' di comprensione, perché ogni tanto anche questi corrispondenti sono un po' di corsa, hanno appena finito di fare il pezzo, magari devono andare via perché sta succedendo qualcosa, c'è una conferenza stampa o quant'altro, ed è effettivamente, può succedere che non si pensi ad iniziare semplicemente cominciando a parlare. E voilà, quindi anche qui, come sempre diciamo, cerchiamo di essere bravi, per il perfetto non ci siamo ancora.
Sì. Altra domanda che era rimasta sospesa dalle puntate precedenti: Marco B scrive: perché per diventare membro della Corsi bisogna pagare una quota?
Perché è una cooperativa. Quindi, come in tutte le cooperative, si paga una quota vitalizia, credo che siano 100 franchi, vado a memoria.
Una tantum.
Sì. Quindi la paghi e poi sei socio, non membro, sì, perché socio. È una cooperativa, sei socio a vita natural durante. Io l'ho pagata, non mi ricordo più quando, molti molti anni fa. Chiunque lo può fare, chiunque può essere membro della Corsi, quindi non è un club esclusivo, è una cooperativa di cui si può far parte, come in tutte le cooperative, pagando la quota associativa.
Sì, intanto in attesa delle vostre telefonate allo 0848030808, oppure dei vostri messaggi che stanno arrivando allo 0763211113, ripeschiamo ancora un messaggio sospeso, come il caffè sì. Sospeso, c'è il caffè sospeso,
ci cioè, sono anche i giardini sì. C'è Chiara, che credo sia una bambina, che ha scritto sì. Un messaggio molto carino: ciao, sono Chiara, sono con mia nonna, mia sorella e mia mamma, siamo in vacanza nella nostra casetta, vi ascoltiamo e vi auguriamo una buona giornata. E poi ci sono dei cuoricini, e noi auguriamo buona giornata a Chiara, alla
tutte
nonna, alla sorella e alla mamma, quindi a tutte le generazioni che sono nella stessa casetta, che cosa bellissima.
Esatto. Elda dice: la terza volta che invio questo messaggio non ho ancora avuto risposta, ci è scappato via, come si dice in italiano.
Sì, possibile.
Quando ci sono state le Olimpiadi sulla 2, quasi 24 ore su 24 si poteva vedere, e va bene, ma perché le paraolimpiadi che sono arrivate subito dopo, per seguirle ho dovuto guardare sulla Rai. È triste, scrive Elda, abbiamo fatto questa scelta, insomma.
Sì, allora per rispondere bene a questa domanda bisognerebbe avere qui una persona dello sport, ma bisogna sempre scegliere quando si fa questo mestiere, perché semplicemente non si può far vedere tutto. La Rai ha fatto una scelta di coprire in maniera più massiccia, in maniera massiccia direi, le paraolimpiadi. Spesso si fa un po' questo confronto, no? Tra noi, la RSI e la Rai. La Rai, dovete tanto per cominciare a immaginare, che ha decine e decine di canali. Noi abbiamo due canali, quindi dobbiamo per forza fare delle scelte. Non abbiamo dei canali, un numero così elevato di canali dedicati. Anche i mezzi a disposizione della RAI non sono quelli a disposizione della RSI. Ovviamente sono tutte e due canali sul televisore, quindi io sono col telecomando, passo dall'uno all'altro e per me sono due televisioni. La differenza di mezzi che abbiamo tra noi e la RAI è evidentemente gigantesca, quindi è possibile che in alcuni casi noi abbiamo dovuto fare delle scelte. Sì. Rispetto a quale programma seguire, a quale manifestazione sportiva seguire, eccetera eccetera. Quando facciamo queste scelte, di solito sarà ovvio e sarà brutto, magari anche triste per qualcuno, ma tendenzialmente cominciamo a favorire quegli sport e quegli eventi che hanno un pubblico potenziale più grande.
Sì. Fra 30 secondi c'è il momento dei titoli del radiogiornale, c'è qualcuno che torna un po' sugli intercalari e chiamare stropicciati i radioascoltatori e dire appunto ecco, quando non c'entra, solo per continuare a parlare in modo esagitato. Io in questi casi spengo. Sono due cose diverse queste.
Non ho capito l'esagitato. Cosa...
No, nel senso che quando tu dici appunto ecco, che sembri un po' troppo agitato, no?
Sì,
fa così, insomma.
Diciamo, per l'amor del cielo, è giusto evitare gli intercalari ed è giusto cercare di parlare in una maniera pulita e anche magari in maniera pacata. Dopodiché, Pagliuzza, Trave, non ve lo ricordate quel signore? Cioè, tenete sempre conto che spesso si tratta di un intercalare in una trasmissione che è stata preparata, che è complessa, dove magari ci sono delle pressioni di tempo, in diretta, senza necessariamente avere tutto scritto davanti. Quindi guardatevi un po' nel cuore e pensate che comunque ci sono mestieri più difficili di questo, però anche questo è un mestiere dove ci sono delle complessità. Quindi ogni tanto ti scappa l'ecco, ti scappa il sì, ti scappa l'em, eccetera, eccetera, però giudichiamoci gli uni con gli altri con un po' di tolleranza.
Sì, un pochino.
Un pochino.
.12:04, ci sentiamo venerdì ancora fino alle 12:30, stanno arrivando tanti messaggi nuovi, ecco, diciamo freschi di giornata, come diciamo, e quindi cerchiamo di recuperarne qualcuno. Eravamo rimasti sul tema degli intercalari e qualcun altro, Anna in particolare, dice: mi permetto di ritornare su un problema già segnalato da altri ascoltatori, mi riferisco alla musica messa come sottofondo quando il presentatore di turno legge il sommario del quotidiano e del TG, anche qui stiamo parlando di televisione, è veramente fastidiosa e snervante. Ringrazio per la comprensione e mi complimento con voi, Anna.
Sì.
Il sottofondo sostanzialmente che viene usato proprio all'inizio del quotidiano e del telegiornale, questo è il tema.
Sì, questa è una cosa che fanno, diciamo, tutte le televisioni del mondo. Se andate ad ascoltare qualsiasi emittente, quando c'è, soprattutto quando ci sono i titoli, chiamiamoli così, i sommari, si usa, televisivamente parlando, mettere un sottofondo perché aiuta un po', dà ritmo, attira l'attenzione. Se il sottofondo non è perfettamente mixato e anche a dipendenza un po' del tipo di voce della persona che legge, questo sottofondo può entrare in conflitto con la comprensibilità della voce. Soprattutto per determinate categorie di pubblico, persone che hanno problemi d'udito, persone magari anziane e per certe modalità di fruizione. Quindi se io sono già in un posto magari un po' rumoroso oppure sto guardando il TG su un determinato tipo di apparecchio, questo può entrare in conflitto e rendere meno comprensibile quello che si dice. In teoria, questa è la teoria, noi dovremmo sempre modulare, si usa questo termine tecnico, in modo tale che la voce abbia la preminenza assoluta, il sottofondo è in più. Se il sottofondo entra in conflitto vuol dire che da qualche parte si è sbagliato qualcosa, non dovrebbe essere la regola. Per determinate categorie di pubblico sappiamo che questo è un problema. Qualche anno fa decidemmo appunto di ridurre la modulazione dei sottofondi televisivi proprio per evitare questo tipo di problema.
Sì.
Però evidentemente ci siamo riusciti, ma non completamente.
Altro messaggio. Allora,
sì. Aspetta, ti vedo in difficoltà.
Sì, li ho persi.
No, ti vedo in difficoltà. Subentro clamorosamente.
Vai.
Allora, buongiorno.
Eccolo.
L'hai trovato? Vai tu.
Una nota che invio a Sergio Savoia personale. Sì. Quindi questo lo leggi tu.
Rispondo io. Allora, sì. Cari Danny e Sergio.
Eccolo.
Mi sento di rincuorare sia voi che Rete 1, che ci si prenda tempo per parlare con un o un sì, mi pare ovvio, e per fortuna ci siete ancora in carne ed ossa, altrimenti saremo tristemente in ascolto di un computer. Questo è un punto interessante, quello che fa Cati. Già mi fa effetto con le trasmissioni registrate. Con voi sto benone, mi tenete tanta compagnia. Grazie, saluti da Caterina. Allora, è vero che il futuro saranno delle intelligenze artificiali con delle voci clonate che non faranno e non faranno o e non diranno sì e non sì. Faranno errori. È un bel futuro, sono contento di essere abbastanza vecchio, sì. Che probabilmente non lo vedrò, diciamo.
Secondo me lo vedrai.
Forse lo vedrò.
Vedrai. Sì. Abbiamo una telefonata, Mario. Pronto?
Sì, buongiorno, Teotaoia.
Buongiorno.
Volevo fare una critica.
Dica.
Un appunto, diciamo, alla mostra itinerante che è stata fatta dalla RSI,
sì.
Sulla televisione.
Sì.
Prima cosa dicevo, mi parevano che c'erano anche delle foto piccolissime, formato cartolina, ecco, trovavo strano che non c'erano qualche ingrandimento, no? Poi la seconda critica era un po' che si era trascurato completamente l'inizio della televisione, a Paradiso, no? Sì. Nel vecchio... rimessa a tram.
Sì. Allora, quindi la critica... Mario, mi scusi, l'ho interrotta, mi scuso. La critica riguardava le dimensioni delle fotografie che erano un po' piccole, quello che ho capito bene?
Sì, ecco. Mm-hmm. Ce ne sono tante piccoline.
Sì,
e la seconda è la... mancavano foto dell'inizio proprio della televisione.
Sì. Allora, dunque, sì, cominciamo dalla dimensione delle foto. Noi abbiamo, questa è una critica che ci è stata fatta anche da altri, mm-hmm. È vero, si potevano fare delle foto con delle dimensioni molto maggiori. Uno dei motivi per cui abbiamo scelto delle dimensioni piccole è perché abbiamo voluto che la mostra fosse itinerante, avevamo delle tappe molto brevi e quindi bisognava poterla montare e smontare molto rapidamente e trasportarla, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Fosse stata una mostra in una non so, in un museo fisso, sicuramente avremmo fatto delle stampe molto più grandi. Se la facessimo di nuovo, probabilmente terremmo conto di questa critica che ci è arrivata da più parti e la faremmo più grande. È la prima mostra itinerante che facciamo da molto tempo, quindi ci mancava un po' di esperienza da questo punto di vista. Per quello che riguarda la scelta delle foto, sicuramente mancano delle foto, calcoli che noi abbiamo negli archivi centinaia di migliaia di fotografie, quindi già solo la selezione ha richiesto mesi. Abbiamo cercato di fare non solo televisione, anche radio, e abbiamo cercato di fare soprattutto la mostra era la RSI sul territorio, non tanto la RSI negli studi. Però è vero, manca sempre qualcosa, ci è stato detto. Io stesso, che ho iniziato molti 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 anni fa, trovavo delle cose che mancavano e che mi sarebbe piaciuto vedere, ma quando si fa una mostra di 50 fotografie e si scelgono tra 300-400 mila potenziali fotografie, purtroppo qualcosa manca sempre. Però mi fa piacere che lei ci segnali queste cose, perché se dovessimo ricapitare, è una delle critiche, tutte e due le critiche che lei ha fatto, sono critiche che abbiamo raccolto anche con altri strumenti, ci hanno scritto le stesse persone che sono venute a vedere la mostra, ce l'hanno segnalato, quindi la prossima volta ne terremo conto e ci aiutano a migliorare. E intanto grazie per esserci venuto.
Poi c'è una terza cosa, non, sì. Non così grave. È a Tesserete, no?
Sì.
È stato mostrato il campanile.
Sì.
Proprio non c'entrava niente. Io pensavo che era meglio vedere il set di Tesserete. Ecco.
Sempre nella mostra sta parlando.
Molto, difficile quella lì.
Ok, le dico, le foto sono foto di archivio, quindi sono foto che venivano fatte durante gli anni scorsi anche per come noi le chiamiamo RECO, no? Come esplorazione del territorio per capire che cosa c'era da inquadrare, quindi sono fotografie esplorative che venivano fatte tecnicamente per poi poter andare a vedere quando si andava sul posto cosa inquadrare, dove mettere le apparecchiature, dove piazzarsi con gli studi, così. E quindi può darsi che alcune foto siano non si spieghino più tanto a tanti anni di distanza. Quindi adesso io non ho in mente quella che dice lei, però immagino che potrebbe essere una situazione del genere.
Ecco, va bene, d'accordo.
Grazie.
Grazie, grazie Mario, buona giornata, buon weekend. Andiamo avanti, sì, con le letture dei messaggi, ce ne sono ancora moltissimi, sì, che arrivano.
Franco dice: perché nelle previsioni meteo iniziate con il nord delle Alpi, noi siamo a sud, invertite le dia se necessario, per favore. Allora, probabilmente si riferisce alla televisione, adesso io sono andato a controllare il bollettino che leggiamo solitamente, sì, alla radio, e si parte dal sud, anch'io, sì, quando capita a me di leggere la meteo, parto dal sud. In televisione adesso non ho una memoria troppo sviluppata per ricordarmi come cominciano. Probabilmente nelle diapositive il nord è messo sopra e il sud è messo sotto con le previsioni del tempo per una questione visiva, sì, si parte da sopra come una cartina geografica.
Insomma. Allora, no, in realtà, come ben si sa, il mondo è una sfera, quindi non c'è il sopra, sì, e il sotto, ma comunque, a parte gli scherzi, a parte le battute, generalmente, che io sappia, noi iniziamo col sud e poi passiamo al nord. Da questo punto di vista, la normalità, perlomeno in radio è così. Per la normalità, l'uso, non c'è niente di normale e di anormale. Poi dove bisogna sempre pensare che noi siamo comunque la radio svizzera di lingua italiana, quindi non siamo la radio del Canton Ticino, non siamo la radio del sud delle Alpi, diamo le indicazioni, diamo la, diciamo così, la meteo di tutto il paese, e se il sud viene prima o viene dopo, l'importante è che ci sia. Ci sono state altre critiche in merito alla meteo in questi messaggi che sono arrivati. È importante capirsi molto bene, noi non facciamo la meteo, noi non siamo un istituto meteorologico, noi riceviamo i bollettini da Locarno Monti e generalmente leggiamo quello che ci scrivono loro, quindi anche perché non abbiamo dei meteorologi nostri. E quindi se vi sembra ogni tanto che le previsioni che facciamo non ci azzeccano, tanto per cominciare non le facciamo noi, e secondariamente fare il meteorologo è un mestiere difficile.
È un altro mestiere.
Siamo tutti molto bene abituati, in realtà ci azzeccano molto spesso, poi ogni tanto c'è il detto anche deletto, no? Il tempo e il fa quel che vuole, non lo dico tutto intero perché è un po' volgare. Quindi.
Aurelio scrive un messaggio e dice: trovo molto disdicevole che alcuni vostri colleghi, una in particolare dice, leggono con lo stesso tono di voce la notizia di un bombardamento con decine di morti e la vittoria della bocciofila locale in un torneo. Un po' di empatia per rispetto delle vittime delle tragedie e anche per i radioascoltatori non guasterebbe. Qui si parla di tono di voce, ecco, di
allora,
differenza di tono di voce nella lettura delle notizie.
Allora, ho perso il nome della persona che ha scritto.
Aurelio.
Aurelio ha ragione, cioè nel senso bisognerebbe comunque fare attenzione ad utilizzare il tono di voce ragionevolmente, il registro, diciamo, vocale, ragionevole per il tipo di notizia che si legge. È chiaro che se io sto dicendo il Guinness dei primati per la Luganiga più lunga del mondo, oppure sto leggendo il resoconto di un bombardamento dove sono morte centinaia di persone, non posso avere lo stesso tono, bisogna adattare il tono alla lettura, questa è una cosa assolutamente importante, essenziale, senza esagerare, non siamo attori, non si tratta di fare come gli anchorman dei telegiornali americani che sono dei veri e propri attori, però bisogna avere la sensibilità di capire quello che si sta leggendo, questa cosa non sempre viene bene, non sempre. Poi bisogna dire non tutti hanno le stesse doti nemmeno di interpretazione, quindi fate però tutte le scusanti, trovo che Aurelio abbia ragione, bisogna sempre tenere conto e avere la consapevolezza di quello che stiamo leggendo e di farlo bene.
Iole, io mi chiedevo se è necessario dare il notiziario ogni ora nella notte, mi sembra un po' esagerato. Iolanda, in particolare.
Sì, allora
c'è un notiziario ogni ora.
Noi abbiamo
durante 24 ore su 24.
24 ore su 24 noi diamo le notizie una volta all'ora. Adesso magari a voi sembra esagerato perché nel frattempo il mondo è cambiato, ci sono persone che ricevono le notizie tramite le app, tramite altre modalità sostanzialmente, ma il notiziario una volta all'ora è importante perché le cose succedono sempre, succedono anche di notte, perché per esempio è notte da noi ma non è notte nel resto del mondo. Ci sono stati per esempio attacchi missilistici che sono avvenuti di notte, disastri, piogge torrenziali che sono avvenuti nella nostra notte, anche qui nella nostra notte o nella notte di qualcun altro. Avere il notiziario una volta all'ora ci permette di dare un'informazione aggiornata, dare gli aggiornamenti sulle cose che succedono, e questo è un servizio di cui siamo molto fieri, perché tra l'altro è anche un servizio costoso. Si tratta di tenere delle persone che lavorano, scrivono i notiziari e li leggono per tutta la notte, e siamo una delle emittenti che lo fa. Molte altre emittenti non se lo possono permettere, quindi questa è una cosa che ci rende orgogliosi, il fatto di poter dire su Rete 1 ogni ora sapete che cosa succede nel mondo, cosa succede qui, cosa succede nel resto della Svizzera.
Irina dice: invece di un museo itinerante, che forse c'è qualcuno che non riesce ad andarci, perché non portare in tele ogni tanto qualche vecchio film? Io credo che ogni tanto succeda questa
cosa. È curioso, perché ci dicono mettete film vecchi, non va bene, poi ogni tanto ci chiedono i film vecchi. Allora, noi facciamo un po' di entrambe le cose, vecchi film li mettiamo, anche perché spesso quando si fanno gli acquisti si acquistano dei pacchetti in cui l'azienda che ti vende il film e ti cede i diritti per quel film nuovo chiede anche che tu passi e compri, acquisti dei film un po' più vecchi, quindi lo facciamo. Naturalmente questo è un altro di quei campi in cui è difficile mettere tutti d'accordo, ci sono persone che vogliono solo le prime visioni che abbiamo e persone che vogliono invece vedere più cose antiche.
Sì. Michea dice: domanda, sì, perché al nostro quotidiano o al telegiornale spesso ospiti e persone intervistate usano inglesismi, a vanvera, il target, soft skill, eccetera. Chiedere di esprimersi in italiano, soprattutto per coloro che l'inglese non lo parlano, specialmente gli anziani, non sarebbe meglio?
Sì, ha ragione. Quando uno ha ragione bisogna dire ha ragione, sì, punto.
È vero,
sì,
che sono ospiti e se tu...
Sì, l'ospite non è che gli puoi tirare la coppinata, no, se usa un termine in inglese.
Ti fai pagare 5 franchi.
Noi dobbiamo cercare di utilizzare i termini in italiano. Poi adesso questa è l'occasione buona per lanciare la cosa,
bravo,
di cui stavamo per parlare.
Rendere.
Però è chiaro, si usa l'inglese a vanvera, specialmente, anzi io dico sempre, meno lo parlano più lo spalmano, più lo usano, no? Spesso lo si usa per darsi un po' un tono, come si usa anche il francese ogni tanto per darsi un tono, a volte anche il tedesco. È un vezzo che veramente bisogna un po' scoraggiare, specialmente nei professionisti. L'ospite, come diceva Danny, ormai viene e parla come vuole lui, non è che gli possiamo, lo possiamo insomma,
educare
insomma, sì, anche perché sennò poi non vengono più. Però ecco, sì, ci sono, il target è il bersaglio, insomma, ci sono quasi sempre termini italiani che possono essere utilizzati. E a questo a proposito,
sì, qualcuno tempo fa ci aveva addirittura telefonato, aveva detto: perché non tornate a fare un programma dedicato alla lingua italiana? Noi avevamo su Rete 1 una consulenza settimanale dedicata alla lingua italiana, su Rete 3 ci sono state delle trasmissioni dedicate alla lingua italiana, una condotta anche da Sergio Savoia e Paolo Riva che si chiamava Crusca, anche con
su
Luca
Rete 3,
su Rete 3. E a questo proposito abbiamo raccolto il suggerimento e detto: perché non tornare a fare qualcosa sulla lingua nostra?
Sì, e infatti
questo è proprio il titolo.
Il titolo sarà Lingua Nostra, una trasmissione condotta da me e da Danny Rauseo, rispettivamente da Danny Rauseo e da me, che comincerà il 4 di maggio, sì, e che poi continuerà fino alla, diciamo, al momento in cui le scuole vanno in vacanza, quindi fino al 19, le scuole ticinesi vanno in vacanza, fino al 19 di giugno. I temi di questa trasmissione, che saranno una mezz'oretta dedicata a questa meravigliosa lingua che parliamo, l'italiano, saranno quelli di cui vi piace anche a voi ogni tanto discutere, quindi la grammatica, i neologismi, gli anglicismi, o in generale i forestierismi, questi vezzi per cui le nuove parole, appunto, dicevamo, che si usano oggi, no? Sciallo, sto sciallo, cioè
gergo.
La lingua italiana che parliamo in Svizzera, quindi questi elvetismi che noi utilizziamo, tipo i classeur, queste cose qua, e quant'altro, altre cose che magari anche a voi interessa che si discuta.
Hai detto quant'altro.
E quant'altro.
Anche, si può usare.
Credo
usare,
di sì, ma lo scopriremo durante la trasmissione. Quindi se vi piace la lingua italiana e se siete tra coloro che volevano sentire una trasmissione dedicata alla lingua italiana, sappiate che cominciamo a farne una con Danny a partire dal 4 di maggio, quindi tra un paio di settimane, insomma, sì, tra pochissimo.
Pier scrive: per noi anziani le didascalie alla televisione rimangono visibili troppo poco tempo, potete correggere, grazie per una risposta. Credo si riferisca ai sottopancia, così si chiamano in termine tecnico, dove appare il nome o la località da dove si sta facendo un collegamento televisivo, eccetera.
Sì, allora si può sempre correggere, a volte il problema è che quello spazio lì, sottopancia, serve per mettere il nome di chi sta parlando, poi subito dopo mettere delle indicazioni di altro genere, quindi bisogna liberarlo con una certa... a volte con una certa velocità, dipende un po' dalla trasmissione, è difficile dare una risposta generale. Normalmente il tempo di esposizione di questi, qui si chiamano anche pop-up, di questi eventi secondari, quindi sono l'evento principale è il programma e l'evento secondario è l'indicazione che viene fuori, può essere per esempio il PIP, no? Picture in picture, quindi l'immagine dentro l'immagine. Questi eventi secondari hanno delle durate standard che sono calcolate sulle capacità medie del pubblico. Poi naturalmente c'è qualcuno che ha bisogno di un po' più di tempo, qualcuno che ha bisogno di meno tempo. Purtroppo questo è il problema che abbiamo con tutti i mezzi di comunicazione di massa, che devono per forza di cose cercare la media, e la media in realtà poi alla fine non va bene a nessuno.
Sì. Silva scrive: sarebbe possibile durante la catena del gioco Zero Vero vedere un po' meglio le parole, cioè un po' più grandi e meno veloci? È un suggerimento che potremmo girare ai colleghi che si occupano di Zero Vero. Perché...
Come li chiamiamo? Gli Zero Veristi?
Gli Zero Veristi.
Gli Zero Veristi, colleghi di Zero Vero, sappiate che qui c'è una richiesta per vedere un po' meglio le parole e vederle un po' più grandi e che restino un pochino di più, che siano meno veloci.
Alla televisione si può ingrandire come sul telefono i caratteri?
No, non credo. Io... Tu dici che vai lì con le ditine.
Sì, che vai con le dita ingrandisci.
Sulla mia televisione no.
Non si può, no, neanche sulla mia, però. Vediamo un po' il prossimo messaggio. Intanto il nostro numero di telefono è ancora attivo, ci sta ancora qualche telefonata, 0848030808.
Allora, ne arrivano veramente tanti. Allora,
sì, adesso a raffica proprio.
Sì, allora, buongiorno, dice Pia, avete ragione, grazie Pia. A me è capitato spesso di viaggiare di notte e ho apprezzato il notiziario ad ogni ora. Mi permetto, con un po' di vergogna, dice Pia, di esprimere un desiderio. Quando vi capita per un qualsiasi motivo di ripescare vecchi film, mi piacerebbe rivedere almeno uno spezzone di Francis il mulo parlante. Poi potremmo fare ascoltare uno spezzone radiofonico di Francis il mulo parlante. Io lo guardavo quando ero bambino. Anch'io. Era già vecchio quando ero bambino io. È una mega cretinata. Per favore non ditelo a nessuno. Viva la RSI, troppo tardi. Maria Pia l'abbiamo ormai detto. Quindi... Però è vero che Francis il mulo parlante ai nostri tempi era un cult, no? Un mito, un oggetto di culto, diciamo così.
Aldo suggerisce dei cambiamenti di palinsesto della radio, dice sarebbe una bella cosa mettere i conduttori del mattino e il pomeriggio e viceversa.
E lo faremo.
Lo faremo a tratti in alcuni momenti della stagione.
Succede già, ma quest'estate avremo proprio alcuni conduttori che siete abituati a sentire la mattina che faranno il pomeriggio e viceversa. Diciamo, noi i conduttori li scegliamo anche per le loro caratteristiche, le loro inclinazioni. Il programma del mattino ha determinate caratteristiche e necessità, quello del pomeriggio di solito è più rilassato e quindi si scelgono anche conduttori e conduttrici che in qualche maniera hanno nelle loro corde questi diversi tipi di programmi. Però questi cambiamenti ci saranno. Diciamo, non tutti vanno bene per tutto, no? Proprio appunto perché... Per ora siamo ancora esseri umani e non siamo ancora intelligenze artificiali.
Per fortuna. Da Zurigo Silvana dice, riassumo un pochino, dice non si può accontentare tutti, mi piace quello che fate, accetterei anche il dialetto ticinese, ogni tanto dovreste parlarlo. Lei scrive da Zurigo, sottolinea che scrive da Zurigo, quindi da Zurich.
Allora attenzione, perché qua anche in questo caso noi siamo stati criticati per l'una e l'altra cosa. Il nostro amico e collega, soprattutto amico Paolo Riva, ogni tanto dice delle robe in dialetto, anch'io lo faccio, e ogni tanto c'è qualcuno che ci scrive, ma insomma parlate in italiano, cos'è questa cosa, dovreste usare un italiano corretto. Cosa devo dire? Il mondo è bello perché è vario. È difficile trovare un equilibrio. C'è naturalmente a chi piace quella determinata pietanza, coloro a cui piace quella determinata pietanza la vogliono mangiare tutti i giorni, quelli che la odiano non la vogliono mai vedere. Noi qui siamo un ristorante che deve cercare di accontentare una clientela, chiamiamolo lì, così, che ha dei gusti molto differenti. Massimo dice, ricorda che c'è anche Mamma a quattro ruote, se vogliamo andare a prendere dei vecchi film.
Sì, che da lì forse è nata anche l'idea di Rete 3 di proporre la Mamma col SUV, che era più o meno così.
Franco ricorda, che dice, ne avete già parlato, ma se sento ancora la parola location, mangio la radio.
Anche
location
Bolzani ci ha mangiato.
Sì, location è veramente odiosa, è proprio inutile, è una parola. È come oggi ultimamente un'altra cosa meravigliosa che si comincia a sentir dire, specialmente nelle persone che hanno meno anni di me e anche di te, Danny, è per esempio, ho fatto una call questa mattina.
Ah, sì, adesso
vuol dire che ho fatto fatto una riunione via telefono, ho fatto una call.
Da quando c'è Teams o Skype,
sì.
Insomma.
E la location è
uguale.
Sì, è veramente una parola, un anglicismo inutile, location.
In tema di informazione, Piero scrive: in questi tempi di guerra con possibili impieghi di armi nucleari non avete mai trattato la questione, magari in una trasmissione, non lo fate per paura di creare allarmismo? Ora, io non ho la mappatura di tutte le trasmissioni che sono state proposte in questo periodo. Io credo che se ne sia parlato comunque di questioni nucleari. E poi non è che non ne parliamo per non creare allarmismo.
No, certo. Noi, diciamo, non abbiamo... Non sentiamo l'obbligo di svolgere un ruolo pedagogico, esatto, di tranquillizzazione o analgesico nei confronti del nostro pubblico. Diamo le notizie che ci sono, però sulla questione per esempio del problema nucleare sarà circa 2 mesi che si parla per esempio dell'arricchimento del materiale che potenzialmente può essere usato per armi nucleari, per esempio nel caso dell'Iran. Si parla della minaccia nucleare dell'Iran, quando ci sono stati gli scontri che hanno coinvolto il Pakistan e l'India, 2 potenze nucleari, delle armi nucleari venute via che l'Ucraina ha ceduto alla fine dell'Unione Sovietica, si è parlato, si parla quando ce n'è motivo delle armi nucleari. Per fortuna non c'è stato un motivo serio per parlare delle armi nucleari, perché non sono state utilizzate. Però è un tema che è tornato tantissimo nell'attualità, specialmente in questi ultimi mesi, perché l'Iran sta cercando di dotarsi o stava cercando di dotarsi di armi nucleari, e il motivo per cui c'è questa guerra, almeno il motivo dichiarato per esempio dal presidente americano Donald Trump, è anche quello di impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Sì. Quindi non credo proprio che si possa dire che non ne parliamo.
Abbiamo poco tempo prima di chiudere. Hai scatenato l'inferno con le serie televisive, insomma i film vecchi.
Sì.
Una volta qualcuno dice: non si vedono più i film di Jerry Lewis, Claudio dice.
Sì,
anch'io lo guardavo tantissimo Jerry Lewis.
Jerry Lewis, grandissimo, con Dean Martin spesso, grandiosi. Qua si parla di Francis, di nuovo Francis il mulo parlante, UFO, quella serie britannica degli stessi autori di Spazio 1999, quello dove c'erano gli intercettori della base lunare, Medical Center col dottor Gannon. Io andavo a vederlo da mio zio ad Airolo, noi abitavamo a Faido perché lui aveva il televisore, se non sbaglio era il venerdì sera. Poi però Nico dice: questi sì, ma mai più il Tenente Colombo e la Signora in Giallo.
A me piace ancora.
Ecco, in realtà qui Nico rischia di scatenare delle lotte tribali, diciamo.
Abbiamo
così
terminato la puntata di oggi con un po' di nostalgia di vecchie serie, vecchi telefilm o vecchi film. Grazie a tutti per averci seguito. Sergio Savoia e Danny Rauseo vi augurano un'ottima continuazione d'ascolto.